La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Questo era dall'adagio del concerto per violoncello del maestro Franco Mannino, colonna sonora del film di cui ci occupiamo oggi, parlandone con il nostro esperto Marcello Gerardi, che con molto piacere riaccogliamo nei nostri studi al nostro microfono. Bentornato Marcello.
Bentrovato, buongiorno Fabrizio.
Allora, caro Marcello, musiche abbastanza, se vogliamo, in tema, in linea, molto, se vogliamo, anche decadenti, che forse è un termine molto ricorrente quando parliamo di questo regista e di questo film in particolare.
Sì, certo. Sì, è un film, diciamo, che va verso la fine della carriera e della vita di Luchino Visconti. Visconti realizzò Gruppo di Famiglia in un interno praticamente dopo, a seguito di un ictus che ha paralizzato il suo braccio sinistro e una parte del viso. Ciononostante volle fare questo film ed è un film che a suo tempo fu criticato perché c'era stata la produzione di Rusconi Editori nel lato cinematografico, e questo creò scompiglio nella critica militante, diciamo, per così dire, no? Lui invece portò avanti un discorso rigoroso, a prescindere da quella che era stata la produzione cinematografica, e realizzò un'opera che rivista oggi è una delle sue opere più importanti, insomma, un'opera ingiustamente sottovalutata, che fu anche criticata a suo tempo. Ricordo che creò scompiglio sia per motivi politici che per motivi appunto anche estetici, ma invece è un'opera rigorosa, e certo è un'opera funebre, insomma, cioè, parliamo della concezione che da Morte a Venezia, e diciamo da Ludwig, passando per Ludwig, arrivando al Gruppo di Salvini all'interno, fu chiamata la trilogia della morte, no? La trilogia della decadenza e quindi della morte. E quindi ovviamente è un film abbastanza estremo sotto certi profili, pur avendo un impianto neoclassico, scene sontuose, viscontiane, è un film, diciamo, dal punto di vista visivo, specialmente venendo al cinema, di grande fascinazione. E addirittura questa grande casa, che poi diciamo l'ambiente dove viene realizzata quest'opera, sontuosa, in cui vive questo vecchio professore, interpretato ancora una volta da Bart Lancaster, che si calò moltissimo in questo personaggio.
L'ho trovato molto, molto misurato, perfettamente calato nel ruolo, veramente una prova attoriale clamorosa.
Un'opera attoriale clamorosa. E questo professore, appunto, che vive in solitudine con la sua domestica fedele da tanti anni, che ha un passato, ha perso una moglie, si vedranno in dei rapidi e poetici flashback, però abbastanza irrisolti, i fantasmi, in certo senso, che lui vede della moglie e della madre, tra l'altro praticamente un rapidissimo cameo di Claudia Cardinale, tra l'altro non prive di fascino queste immagini, ma poco risolte, comunque due persone, Dominique Fanda e Claudia Cardinale, che sorridono, insomma, che in qualche modo appaiono così fluttuanti nell'aria.
Come se fossero dei fantasmi che galleggiano nella casa.
Sì, degli ectoplasmi che galleggiano nella casa. Insomma, questa grande casa, che è poi la protagonista, è addirittura impressionante come quel poco che si vede della città eterna dove si svolge il film, e non a caso fu ricostruito in studio, perché Visconti voleva che fosse una proiezione esterna della casa, quindi quasi un'espressione barocca, no? del suo sentire, del suo modo di vedere il mondo.
Sì, e anche, quindi le poche... anche, scusami se ti interrompo, molto interessante. Prego. Il fatto che la città, insomma, quindi anche la stessa decadenza legata al centro storico di Roma, che un pochettino è ricorrente, la città è presente, però si capisce che è una parte esterna. È come se, appunto, se la città fosse da una parte protagonista, da un'altra un ospite ingombrante che uno vuole lasciare fuori dalla porta.
Che vuole lasciare, perché in certo senso lui in questo film, insomma, questo professore si barrica nella sua casa. Lui vuole, si illude, insomma, che la solitudine, la coltivazione dei suoi interessi,
un po' protetto dai quadri,
dai quadri che non a caso molto spesso rievocano gruppi di famiglia, appunto, in un interno,
certo,
molti quadri,
una specie di piccola barriera che si crea,
esatto, con il mondo, no? Pensando di passare gli ultimi anni della sua vita in questo totale splendido isolamento. A un certo punto irrompe nella sua vita una signora proterva,
diciamo, arrogante,
la mangano, tra l'altro, arrogante, ma capace di imporsi alla sua attenzione, quindi anche con un qualche fascino che lui, insomma, percepisce, che, insomma, pretende addirittura, nonostante i suoi assolutamente dinieghi, diciamo, i suoi rifiuti, di affittare l'appartamento superiore, l'appartamento sopra a questa casa,
insomma. Che è sempre di proprietà del professore,
che è sempre di proprietà, perché c'è una specie di palazzetto, insomma, se vogliamo, insomma, nel centro di Roma. E sia pure così, subendo questa iniziativa, alla fine, insomma, il professore cede e questa signora praticamente introduce in questa casa la figlia, diciamo, e diciamo, il ragazzo che stava con la figlia e l'amante di lei, giovane, mantenuto, tra l'altro rappresentato in una delle sue migliori interpretazioni da Helmut Berger, che come sappiamo fu legato per molti anni a Visconti da un rapporto, diciamo, si dice di tipo omosessuale, insomma, comunque sicuramente un grande rapporto spirituale, insomma, l'uno allo specchio dell'altro, insomma, ecco, vissero insieme per molti anni. E Helmut Berger è una figura ambigua, è una figura controversa. In questo film lui si presenta, a parte come l'amante mantenuto, diciamo, da Silvana Langano, con la quale ha continui screzi, rappacificazioni e comunque una forma, diciamo,
un rapporto molto turbolento.
Molto turbolento, però imprescindibile sembra per ambedue, sia per lei che per lui. Hanno 12 anni di distanza, diciamo, di età.
Tra l'altro, questa dicono. Marchesa è separata dal marito, quindi sì. Insomma, ancora comunque ufficialmente legata.
Sì. Ancora ufficialmente al marito, sì, separata, ma non è, appunto, tra l'altro il divorzio a quei tempi, diciamo, era appena agli inizi.
Sì, ma poi non sembra che loro manifestino nessuna intenzione.
No, nessuna intenzione, no, lì è un discorso molto economico, molto, molto bieco, se vogliamo. C'è una ragazza, appunto, che è questa figlia, che è molto spregiudicata,
però molto affettuosa,
anche per
te, no?
Ma molto affettuosa, che esprime una forma, diciamo, di affettività che colpisce il professore, e mentre più freddo il partner di questa ragazza, diciamo, il personaggio,
compagno.
Insomma, il compagno di questa ragazza giovane, insomma. La figura più strana, se vogliamo, è questo Conrad, che si capisce che ha un passato nel movimento studentesco tedesco, che ha subito probabilmente in qualche modo, insomma, è stato in prigione, insomma, ha avuto comunque dei problemi con la giustizia, e ha rinunciato poi al suo ruolo, è scappato dalla Germania, è scappato a quanto pare anche da altre parti dell'Europa, da Parigi e così via, e si è rifugiato disilluso totalmente tra le braccia della Marchesa, che insomma l'ha ben accolto, quindi lui cinicamente, insomma, accetta in qualche modo il fallimento.
Sì, anche perché poi lui è uno spiantato per certi versi, quindi
è uno,
insomma, il benessere, che è suo malgrado, perché anche la Marchesa non naviga nell'oro, però il benessere,
no, certo, però quel minimo che gli può assicurare, che la nobiltà le consente, lui se lo prende fino all'ultimo, insomma, sì, sicuramente. Insomma, lentamente il professore, subendo inizialmente l'iniziativa di queste persone che gli si presentano continuamente, gli propongono delle cose, gli portano addirittura un uccellino, costringono, insomma, questo pappagallino, insomma, è una, come dire, da una parte una dolce prepotenza quella che lui subisce, però tutto sommato a un certo punto si rende conto che la subisce volentieri.
Sì, perché poi comunque fondamentalmente è anche uno scossone alla monotonia della sua vita.
Sì, perché entra, diciamo, in una dinamica che era assolutamente estranea, è come se ritornasse in una situazione di socialità, e quindi lentamente, come se cercasse una famiglia e ritenesse in questo modo di trovarla.
Sì, e poi soprattutto si rende conto che nella condizione in cui si trova non può neanche andare troppo per il sottile. Questa gli è capitata, questa sì. Se la fa andar bene, grosso modo.
Se la fa andar bene, sì. Tra l'altro poi c'è il legame fortemente ambiguo con Conrad, il quale subisce, visto che era comunque implicato in traffici abbastanza loschi, subisce un'aggressione a casa, viene malmenato seriamente. Il professore lo soccorre e lo porta addirittura nell'angolo più remoto della casa, una stanza segreta nascosta dietro la parete, diciamo, dietro una libreria, che era la sua stanza dei segreti, insomma, no? Che aveva ai tempi quando c'era la moglie.
Tra l'altro
questo accudimento,
sì.
Specifica il tipo di in qualche modo di legame che tra i due si sta definendo. Da una parte una forma di paternità da parte del professore, probabilmente anche un ambiguo rapporto omosessuale lega.
tra l'altro
non detto tra le due persone.
Ad ulteriormente, come dire, sottolineare una specie di proiezione autobiografica di Visconti nella figura del professore, c'è da dire che il vissuto di Visconti, così come quello del professore, raccontano di rifugiati ricercati dal fascismo che venivano protetti e nascosti nell'abitazione.
Sì. La cosa
succede sia nella vita reale di Visconti, nella sua villa di Via Salaria, che in questa situazione, perché questo specie di appartamentino segreto effettivamente aveva fatto da nascondiglio a dei
partigiani. Sì, assolutamente sì. Diciamo che questa identificazione del professore con Visconti è molto controversa, in verità, no? Cioè, nel senso che sicuramente c'è del vero, no? Visconti proietta sul professore alcune cose di sé, lui lo ha sempre negato, ma Prats, l'autore del romanzo a cui lui si ispira, cioè scene di conversazione,
sì.
Mario Prats sostiene che qualcosa di Visconti c'è, ma sostiene soprattutto che fu Bart Lancaster a ispirarsi alla figura di Visconti, cioè fu proprio lui che vide in Visconti il professore, insomma comunque dei tratti del professore. Visconti sicuramente mette se stesso in questi personaggi, mette qualcosa in Von Aschenbach di Morte a Venezia, mette qualcosa persino nella Misantropia di Ludwig, no?
Certo.
La regale Misantropia di Ludwig, e mette qualcosa in questo professore, appunto, di questo bel film, insomma, di questo altro capolavoro viscontiano.
A proposito della Morte a Venezia, sicuramente ne avresti parlato, ma ti rubo questa chicca.
Sì.
Quando si ammalò, Visconti era stato ricoverato in una clinica di Zurigo che fu la stessa nella quale era morto Thomas Mann.
Sì,
e quindi questa cosa addirittura lo aveva per un po' portato a ripensare a una riproposizione della Montagna Incantata.
Il suo sogno.
Sì.
Se lui fosse vissuto, avrebbe trasportato sullo schermo la Montagna Incantata.
Mentre invece poi si fece convincere dal suo sceneggiatore Enrico
Medioli,
che appunto effettivamente lui abitava in un elegante appartamento al centro di Roma, sistemato su due piani, quindi diciamo il soggetto venne ispirato proprio dall'esperienza diretta.
Sì, ma Medioli ebbe una grossa influenza su Visconti nella predisposizione di questo film, nella narrazione di questo film, e lo rivendica, insomma, cioè Medioli fu, sì, forse in certo senso un coautore, no? Diciamo, di questo film, e anche dei tratti, per esempio la descrizione degli adolescenti, dei giovani, insomma, del ragazzo e della ragazza, c'è la mano di Medioli, insomma, no? Comunque quello che è interessante è che Visconti, nonostante così fosse chiuso, se vogliamo, insomma, da intellettuale aristocratico nel suo tempo, insomma, qui parliamo dei primi anni 70, Visconti era un personaggio di enorme, non solo, diciamo, curiosità intellettuale, no? E quindi per tutta l'arte, per il bello, per le splendide opere d'arte teatrali che aveva realizzato, cioè, perché lui, non dimentichiamo, è un grandissimo uomo di teatro che lavorò con Maria Callas, la lanciò, insomma, Visconti c'ha una storia teatrale di cui dovremmo parlare a parte, no?
Tra l'altro si parla benissimo, proprio a ridosso della realizzazione di Gruppo di Famiglia in un Interno, di una quella che viene considerata la sua massima regia lirica, una Manon Lescaut,
che
appunto seguiva molto i dettami di Puccini e venne apprezzata proprio per la particolare capacità della regia di Visconti.
Assolutamente sì. Tra l'altro, nonostante fosse in serie a rotelle, riuscì a realizzare quest'opera, diciamo, per il Festival di Spoleto.
Sì.
Quindi è stato veramente un grande. Tra l'altro era un personaggio, ripeto, con una curiosità tale, cioè lui andava sempre al Piper, non l'avremmo mai pensato, no? Una persona di quell'età, lui andava soprattutto ai concerti di Patti Bravo.
Sarà perché che forse ce l'aveva proprio sotto casa, perché abitava due strade parallele a Via D'Adamento.
Sì, comunque insomma lui andava spesso al Piper, in particolare a sentire concerti di Patti Pravo, era molto interessato alla musica pop del tempo, no? Quindi non solo alla musica classica, come noi penseremmo, no? Era una mente estremamente aperta e quindi ha posto degli elementi di modernità pure nei suoi film, e in particolare in questo film, dove la narrazione ci porta appunto poi a delle immagini che per esempio descrivono un'orgia dei tre protagonisti giovani, insomma, di Conrad con appunto la figlia della marchesa e il suo ragazzo,
certo.
E il suo fidanzato, che lui praticamente neanche si scandalizza più di tanto, no? Sostanzialmente la vede come una stranezza, come una cosa, però non è che li caccia di casa
o fa la paternale,
insomma lo vede come un segno dei tempi. Il problema di questo professore, insomma, sostanzialmente, se vogliamo semplificarla, è l'accidia, cioè la curiosità intellettuale che non riesce a realizzarsi in azione,
è sterile, subisce
sostanzialmente gli eventi, insomma, subisce gli eventi, lui è una persona che subisce gli eventi. E comunque sia, nonostante questo, quando vede gli screzi, a volte molto violenti che si creano,
molto volgari,
perché è appunto un'alta borghesia, a parte che la signora è una marchesa, però diciamo comunque estremamente volgari, estremamente trash, se vogliamo, insomma. Lui cerca comunque una ricomposizione e li invita praticamente a una cena dove succede purtroppo l'irreparabile, insomma, cioè praticamente anziché essere una cena di pacificazione diventa una cena di scontro e di violenza verbale, dove addirittura Conrad denuncia appunto il fatto che il marito della sua amante, diciamo, lui l'ha denunciato per golpismo, perché ha saputo che frequenta un gruppo di generali e di nobili che erano coinvolti in quello che si immagina, insomma, una specie di golpe borghese, insomma,
certo,
una cosa del genere.
Era un argomento
quello
abbastanza
che, un argomento allora di abbastanza di attualità. Ora si aspetterebbe probabilmente che il professore prendesse la sua difesa. E invece il professore inopinatamente dice: beh, quello che dici è molto grave. Avrebbe potuto tenere un atteggiamento
meno neutro,
comprensivo, insomma, un pochino più problematico, no, su questa cosa, perché se questo ha fatto una denuncia o è pazzo o ha qualche elemento. Ovviamente cosa succede? Succede che questo, almeno da quello che ci racconta Visconti, che ci fa credere, questo è l'inizio della fine, perché il giorno dopo, diciamo, in questa cena, il ragazzo Conrad viene trovato morto vicino al gas, quindi suicidato molto probabilmente, e il professore
torna ad essere solo
e in breve tempo si ritrova a letto e si ritrova con l'elettrocardiogramma, la misurazione. Ascolta, e questa è un'immagine molto affascinante, diciamo, del film, un'immagine prustiana di un inquilino di sopra, sconosciuto, che calpesta, diciamo, il pavimento, e questo, come dice però Proust, è l'anticipo e il presagio della morte. E appunto, non senza aver avuto prima una visita appunto della marchesa e della ragazza, che gli dice: no, per carità, non credere, dice professore, non creda, dia giustizia a Conrad, lui non si è suicidato, è stato ucciso, questo dice la ragazza, dunque poi si allontanano e dopo poco lui muore, dopo aver ascoltato questi passi.
Tra l'altro prima, questa scena finale viene annunciata già da titolo di testa, perché si vede il lento scorrere della traccia dell'elettrocardiogramma che si deposita nel pavimento. Si vede solo questa immagine, all'inizio non si capisce il motivo.
Sì, perché poi lo capiamo alla fine.
Perfetto.
Insomma, è un film molto rigoroso. È un film che soprattutto, ecco, probabilmente aveva bisogno di una nuova visione, no?
Confermo.
Perché appunto era un film abbastanza ermetico per certi versi, e anche, diciamo, inizialmente sconcertante per certi aspetti, che poi alla fine invece trova una compiutezza e una armonia anche narrativa,
un equilibrio
importante, insomma un equilibrio narrativo importante, ed anche una, questa amara filosofia, è un film mortuario come quasi tutti i film di Visconti dell'ultimo periodo, ma comunque il tema, come dicevi tu giustamente, della decadenza del mondo mitteleuropeo in particolare, che già cominciò con la caduta degli dèi nel 69, lo splendido film sull'ascesa del nazismo in parallelo con quello della dinastia Krupp, no? E, insomma, questo tema della decadenza di un mondo che scompare, questo professore attaccato al suo mondo, quello intellettuale che lui ha vissuto, quello in cui magari c'erano anche delle idealità che lui ormai non trova più, non capisce più, e è la scomparsa di un mondo che si esprime nella morte. Ed è un film mirabile.
E anche sull'impotenza di certi personaggi, perché lui avrebbe tutti i titoli, sì, e l'autorevolezza per essere una persona ancora che può dire la sua a livello anche, diciamo, non dico politico, però insomma a livello di intellettuale.
Non dimentichiamo che Visconti partecipò alla Resistenza.
Sì, però probabilmente a un certo punto lui stesso si è reso conto che tutta la fatica che aveva investito in questo ideale poi alla fine un pochettino si sta...
Diciamo da aristocratico, perché non dobbiamo mai dimenticare che ha fatto la terra trema, ma comunque lui era un grande aristocratico, no? È chiaro che il tema che lo appassionava era soprattutto quello della decadenza di un mondo, no?
Certo.
Di un mondo che lui vedeva decadere, di un mondo che insomma, ma ce ne fossero adesso intellettuali di questa caratura, no? Di qualunque classe sociale siano, che sanno descrivere il mondo contadino come ha saputo farlo lui, che siano riusciti, insomma, per esempio con Vaghe Stelle dell'Orsa a entrare nei meandri dell'animo umano.
Vabbè, basti pensare anche a Rocco, insomma, e i suoi fratelli, insomma.
Con Rocco e i suoi fratelli, in cui descriveva il proletariato, appunto, del tempo e i drammi che, insomma,
dell'emigrazione,
insomma. Cioè, vuol dire averceli, insomma, adesso non abbiamo più.
No, ma
questi
la
geni,
cosa,
insomma,
bella, tra le tante, ovviamente, è anche frutto del lavoro corale, perché ricordiamo sempre che qui abbiamo comunque Suso Cecchi d'Amico, Ruggero Mastroianni, Pasquale.
Abbiamo tutti i più grandi, sì, non solo Medioli, ma pure Mastroianni. Cioè, abbiamo tutta una serie
di
grandi.
Però tutto va a concorrere alla composizione di un quadro che, come spesso accade con Visconti, anzi quasi sempre, ha anche nell'accuratezza dei dettagli, degli interni, insomma è veramente un piacere dell'occhio, anche vedere...
È un piacere degli occhi e un piacere dello spirito, insomma, no? E i grandi attori come Lancaster, che insomma veramente dà il meglio di sé in questo, insomma, con Visconti,
cioè cascano proprio a pennello dentro, certo.
Insomma cascano a pennello. E di Berger si disse che era velleitaria questa sua coscienza rivoluzionaria, in realtà è volutamente lasciata nell'ambiguità, no? È un personaggio ambiguo,
sì, contraddittorio,
ambiguo. Contraddittorio ed ambiguo,
nichilista, sì. E contemporaneamente molto attivo dal punto di vista anche del rigore idealistico, no? della sua ideologia.
Sì, alla fine fa questa denuncia che è ovvio che gli sarebbe costata quantomeno il rapporto con la Marchesa, insomma, no? Cioè, quindi chiaramente c'è anche coraggio, se vogliamo, no? Nell'esprimere questa.
Sì, lui
questa
cerca
denuncia,
in questa, insomma, maniera di dare un segnale, anche un esempio, no?
Sì, di dare un esempio, quindi a suo modo un testamento anche morale, insomma. Ma poi abbiamo gli attori minori che comunque, insomma, abbastanza efficaci, per esempio
abbiamo la ragazza,
sì, che appunto, e abbiamo anche Stefano, il ragazzo, quindi Lietta e Stefano Patrizzi e Claudia Martani, che parteciparono per esempio a parecchi film di spionaggio dell'epoca, poliziotteschi, non sono attori che sono mai venuti fuori. Lei ebbe anche, diciamo, una breve, così, breve periodo di notorietà, perché partecipò poi a delle
commediole,
insomma, più o meno.
Però
sexy,
io lo ritengo un ruolo chiave del film, la figlia della Marchesa, perché rappresenta proprio, come dire, la scintilla che si accende nel buio di questo professore.
Sì, la vitalità è quello che in la certo senso fa da Grimaldello. Sì, fa da Grimaldello nei confronti di questo professore e gli dà anche questa sua, questo suo modo impetuoso e affettuoso di comportarsi. Dà a lui la sensazione di poter costruire questa famiglia che non ha più.
Poi è ovvio, insomma, è troppo facile trovare delle letture di grana grossa a livello psicologico, tipo la ragazza trova nel professore il padre assente, così Bart Lancaster trova nella ragazza la figlia.
Sì, anche se in particolare questo rapporto filiale, diciamo, ambiguo, lo vedo soprattutto con Conrad, no? L'oggetto dell'attenzione massima del professore, comunque, questo rapporto che lui riesce quasi a trovare, riesce quasi, insomma, ad intendersi, sia pure più con i gesti che con le parole, con gli sguardi, con Conrad. Sembra il momento del film, insomma, in cui tra i due riesca ad esserci un'intesa, insomma.
Però Claudia, comunque, con la sua schiettezza, con la sua spudoratezza, riesce ad essere quasi disarmante, che non gli si può dire
quasi
di no.
Disarmante, sì. Comunque, insomma, un'opera ammirabile, un'opera sottovalutata sicuramente a suo tempo, e che rimane, insomma, con onore nella filmografia migliore di Scotti, insomma, che l'altro sono quasi tutti capolavori, sono quasi tutti grandi film, quindi, insomma, abbiamo poco da aggiungere, insomma.
Allora,
un'opera sul decadentismo, un'opera decadente per certi aspetti, dove Visconti mette soprattutto il suo presagio della fine, che ormai sentiva imminente. Infatti,
certo.
Si affrettò a fare questo film e disse: questo lo faccio in carrozzella, il prossimo, se occorre, lo faccio in barella. E in effetti girò L'innocente quasi in barella.
Eh sì, perché poi morì poco dopo. L'innocente credo che
durante il montaggio.
Che sia della fine del 75, lui morì nella primavera del 76.
Esattamente, sì.
Allora, 15:36, caro Marcello, siamo perfettamente nei tempi, ormai siamo una coppia affiatatissima anche come cronometro. Ricordo che siete su radiocittaperta.it, il programma è La Bottega del Forno, la rubrica curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi si chiama Visti in prima visione e si occupa del cinema di 50 anni fa. Porta questo titolo proprio perché cogliamo l'occasione di avere Marcello Gerardi con noi, il quale all'epoca della proiezione in prima visione, per l'appunto, ebbe l'opportunità di ammirare questi film e mai come in questo caso la visione sul grande schermo sarebbe stata ideale. E quindi di solito alla fine del nostro racconto ci chiude il racconto con il ricordo di dove, in quale cinema di Roma ebbe l'opportunità di vedere questo film.
Cinema Fiamma.
Un cinema che abbiamo sperato per un po' che risorgesse dalle proprie ceneri, ma invece sta un po' impastoiato nella burocrazia che sta.
No, ma temo che ci sia poco da fare.
Sì, perché lì c'è di mezzo il centro sperimentale di cinematografia, ci sono dinamiche poco chiare, poi con l'attuale Ministero della Cultura c'è poco da sperare.
Sì.
E quindi l'ultimo passaggio con il quale ci avviciniamo alla fine del nostro racconto è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Nettamente 4.
Io sto con la mano alzata, non mi vede nessuno, ma segnava 4 anche la mia analisi. Allora, caro Marcello, io ti ringrazio, rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana con un nuovo film del 74, ne abbiamo ancora tanti, inevitabilmente qualcuno rimarrà fuori, cerchiamo di essere precisi nel bersaglio. E tu parlavi appunto della particolare curiosità che la musica leggera suscitava in Visconti, e a riprova di tutto ciò, in questo film in cui le musiche del maestro che abbiamo appena sentito, Franco Mannino, hanno riferimenti anche a Mozart e a altri autori classici che sono molto facilmente riconducibili a Visconti, però c'è un'attenzione anche alla musica leggera, e in effetti in una delle scene più curiose. Mentre sta nella sua stanza, nel suo studio, sente Burt Lancaster, il professore, sente della musica provenire dall'altro lato della casa, appunto provenire dai suoi ospiti quasi ingombranti. È incredibile, ma vero, si tratta di una canzone di Roberto Carlos tradotta in italiano da Cristiano Malgioglio, interpretata da Iva Zanicchi, che diventò uno dei suoi cavalli di battaglia. Si tratta di Testarda Io, ed è questo il brano con cui ci congediamo da Marcello e gli diamo appuntamento la prossima settimana.
Alla prossima, buon proseguimento Fabrizio.
Grazie a te.
Ti dico sempre sì, testarda io che ti sento più di così, e intanto porto i segni dentro me per le tue strane follie, per la mia gelosia. La mia solitudine sei tu, la mia rabbia vera sei sempre tu. Ora non mi chiedere perché, se a testa bassa vado via per ripicca senza te. Io per orgoglio io ti salverei, e dei tuoi miti cosa ne farei, e intanto porto i segni dentro me di un amore che oramai vive solo dentro me.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.